dormirà bene. Piccolo, facevo finta di dormire. Le maestre si arrabbiavano.
Si arrabbiavano? Perché non dormivi?
Sì.
Basse frequenze.
Basse frequenze.
Una narrazione acustica del mondo.
Una trasmissione a cura di Anaïs Poiragors
e Nicola Monio. Cari ascoltatrici ed ascoltatori, bentornati a Basse Frequenze.
Quinta puntata della serie. Nell'ultima puntata siamo stati con David Guazzoni di Codici per parlare di spazi pubblici e gioco.
E oggi saremo in compagnia di Maddalena Fragnito, autrice del libro Come aprire un nido pirata nel quartiere e cofondatrice del laboratorio permanente per bambini e genitori soprassotto. Prima di parlare con lei della situazione del nido e del lavoro dei genitori in Italia, ascoltiamo subito l'audiodocumentario della settimana. Andiamo fuori dai nidi comunali, dove le persone che sono rimaste escluse si riorganizzano. Due quartieri, due esperienze. Il soprassotto all'Isola e il Nest a Galaratese.
Secondo me è un tema, come dire, è un nodo molto spinoso in questo paese, perché questa fascia, diciamo, educativa non rientra nella cosiddetta scuola dell'obbligo e quindi non ha le, come dire, i supporti per le famiglie necessari, dalla gratuità ad altre forme di accesso. E come dire, questo progetto di fatto nasce un po' anche su questo tema, cioè il fatto che soprattutto famiglie che per necessità di lavoro non possono compiere la scelta di tenere a casa i bambini non trovano nessuna soluzione, perché, come dire, c'è una ci sono posti insufficienti e una capacità insufficiente dei nidi pubblici. Ovviamente i nidi privati poi sono inaccessibili per chi ha un lavoro dipendente normale, e quindi, diciamo, a livello educativo secondo me ha una funzione importante di, come dire, scoprire la socialità con altri bambini, di, come dire, vivere dei contesti collettivi e anche del rapporto con altre persone al di fuori dei genitori, che ha una funzione educativa importante.
Finora siamo rimaste escluse dalla graduatoria per gli asili nido comunali e poi allora abbiamo scoperto di questa realtà di soprassotto che fortunatamente è molto vicina a casa nostra. E ci è piaciuto anche proprio lo spirito con cui veramente si cresce insieme, si creano si trovano delle soluzioni condivise e non sempre calate un po' dall'alto, insomma.
Era un po' di tempo che cercavamo il nido qui in zona per riuscire a trovare qualcosa che andasse bene per Rebecca. E alla fine, quando abbiamo scoperto che c'era questa possibilità, siamo venuti a vedere, abbiamo parlato con le persone che si occupavano dello spazio, che poi andavano a gestire anche i bambini, e mi è sembrato un'ottima idea, una cosa che sicuramente poteva dare una certa crescita a Rebecca, un'esperienza diversa, diciamo.
Allora, il Nest è nato in risposta ad un bando della Fondazione con i bambini in contrasto alla povertà educativa. Quindi il primo pensiero durante la progettazione che abbiamo avuto è stato creare un posto per le famiglie i cui bambini sono in attesa di assegnazione ai nidi comunali, perché è un problema appunto abbastanza fluente in questo momento e ce n'è sempre più bisogno, e quindi è nato in risposta a questo bisogno. L'idea era un po' quella di creare un hub, cioè un nodo di rete molto forte che creasse poi tante relazioni sul territorio con i servizi, appunto un hub che poi però può essere ricreato. Cioè un modello sperimentale che poi possa essere ricreato in un secondo momento. Quindi abbiamo la mattina questo spazio 03 per i bimbi in attesa di assegnazione, quindi fuori dalle graduatorie, e il pomeriggio facciamo attività per le famiglie, rivolto a tutte le famiglie, ma anche per quelle che accedono al mattino, perché appunto non vuole essere solo uno spazio dedicato a questi bimbi, ma in realtà si inserisce in un progetto e si fa un percorso con le famiglie, quindi è una cosa un po', ecco, un po' più completa.
Essendoci state anche diverse questioni, come dire, per definire che cosa giuridicamente è questo posto, la definizione definitiva è laboratorio permanente, in cui le famiglie partecipano direttamente al progetto con dei turni settimanali, in particolare lunedì e mercoledì. Partecipano a una serie di attività, in particolare gli acquisti dei materiali, dai pannolini a tutto quello che serve per i bambini, il bucato, e ci sono una serie appunto di attività che svolgiamo insieme. Io sono uno dei maestri, l'altra collega Samantha, e in realtà io ho iniziato da quest'anno, sono subentrato a un'altra maestra che c'era negli ultimi anni, e devo dire è un progetto molto particolare, molto interessante. Secondo me è un tipo di laboratorio, di progetto che propone un modo differente di costruire luoghi di cura per i bambini nei quartieri. Infatti, le fondatrici iniziali hanno scritto anche un manuale che si chiama Come costruire un asilo pirata nel proprio quartiere. Anche in questo lavoro c'è una divisione di genere molto forte, per cui questo tipo di lavori si pensa che in qualche modo siano naturalmente, predisposti per le donne, e invece c'è un tema, da affrontare, su cui fare anche lotta, io credo, negli ambiti educativi, in cui gli uomini devono prendersi la propria parte di responsabilità nella cura dei bambini, degli anziani, delle persone che hanno bisogno di figure educative, di figure di sostegno.
Allora, il NEST è un progetto intanto nazionale attivo in 4 città italiane: Milano, Bari, Roma e Napoli. Per quanto riguarda Milano, Mitades appunto è stata scelta per questo progetto perché sono tanti anni appunto che si inserisce intanto nel quartiere, e soprattutto in cui sono tanti anni in cui si fanno attività con le famiglie per bambini molto piccoli, dalla psicomotricità, che è l'attività più principale, e tanto sostegno alla genitorialità, quindi tante attività anche per le mamme e famiglie in difficoltà, sui tanti progetti che ha. Il NEST è stato voluto fortemente nel Gallaratese perché c'era questo complesso di edilizia popolare che è nuovissima, in cui ancora non erano entrata nessuna famiglia quando è stato progettato, per cui volevamo essere proprio qua. Quindi all'inizio la maggior parte delle famiglie che sono arrivate sono quelle che abitano di fianco al NEST, di fianco alla sua sede, anche di fronte, e perché abbiamo iniziato a farci conoscere con delle attività all'aperto. Abbiamo inaugurato a giugno, quindi facevamo attività all'aperto, ci hanno visto, ci hanno conosciuto. Adesso, anche tramite il progetto QB, sono arrivati tanti invii dai servizi sociali, è sempre più conosciuto perché appunto tanti servizi hanno questo problema con le famiglie, quindi il principale motivo di aggancio è lo spazio del mattino. E per cui abbiamo ricevuto tante chiamate dai servizi sociali per fare un percorso insieme a delle famiglie, di inserirle dentro il nostro progetto. Abbiamo famiglie italiane, mamme molto giovani, nuclei monoparentali e tante famiglie anche straniere provenienti da paesi diversi: Egitto, Marocco, Sud America, Centro America e così via. Quindi in realtà c'è anche una bella multiculturalità tra tutte le famiglie. Abbiamo fatto anche integrazione, tante famiglie non si conoscevano perché è un complesso nuovo, quindi grazie al progetto hanno avuto anche la possibilità di conoscersi e costruire anche una rete amicale che prima non c'era.
E quindi a livello educativo, secondo me ha una funzione importante di scoprire la socialità con altri bambini, di vivere dei contesti collettivi e anche del rapporto con altre persone al di fuori dei genitori, che ha una funzione educativa importante. Il fatto che non sia un diritto avere l'accesso per tutte e tutti al nido, ma diventi in qualche modo un privilegio per chi ha una serie di criteri che permettono di essere inseriti nei nidi pubblici o ai soldi per pagare un nido privato, è un problema enorme, credo.
Lo spazio, essendo piccolo, abbiamo massimo 10 bambini che possiamo ospitare. L'anno scorso, essendo nuovo il primo anno di avvio, ne abbiamo avuti 9, non l'abbiamo riempito tutto, però tutti e 9 sono poi entrati, un po' perché spesso succede anche che le famiglie straniere, essendo la domanda online, faticano a compilarla o spesso sbagliano a compilarla, quindi l'anno dopo li abbiamo poi seguiti in questa cosa e la domanda è andata a buon fine. Li abbiamo appunto seguiti poi, oltre che abbiamo ci siamo occupati dei bambini mentre il genitore lavorava o faceva un percorso di altro tipo, c'è stato proprio anche il sostegno nell'iscrizione, quindi poi in realtà tutti sono entrati sia nei nidi che nelle materne. nessuno è rimasto fuori. Abbiamo solo un caso di questa bimba che però frequentava già il nido l'anno scorso, di cui appunto la mamma è sola, quindi il papà non c'è ed è fuori dalla materna attualmente. Quindi stiamo cercando di lavorare con il settore educazione, perché anche questo facciamo come progetto, per cercare di inserirla quanto prima. Quindi si fa un lavoro insieme al servizio sociale, al settore educazione e ad altri servizi per poi portare a termine questo obiettivo. Allora, sicuramente, essendo Mitades un'associazione che è già insediata nel territorio da anni, c'era già prima un lavoro con altri progetti sul territorio, per cui il servizio sociale era già conosciuto. E poi comunque sono arrivate tante altre realtà del privato sociale dentro il complesso di edilizia, quindi anche lì è stato molto facile, perché essendo vicini di casa c'è stato subito un dialogo. E sicuramente da quest'anno si è aperto tantissima collaborazione tramite il progetto QB, che non solo ha fatto sì che si siano rinforzate le relazioni con i servizi già presenti nel Gallaratese, ma si sta un po' anche ampliando la conoscenza del NEST in altre zone di Milano che prima magari non sapevano che cos'era il progetto.
Questo tipo di progetti secondo me ha un tipo di risposta, ecco. Poi senza, almeno questo è quello che penso io, non è tanto un elemento collettivo, ma senza voler dire che quindi non bisogna sostenere i nidi pubblici, anzi al contrario, cioè il fatto che esistano questi progetti, diciamo che la questione sarebbe, è una sorta di soluzione nella situazione attuale, che in parte, almeno per come lo vivo io, Dario, dovrebbe servire per rivendicare che ci sia un'altra forma accessibile a tutti. Diciamo, in assenza di questo, le forme autogestite provano un po' a rispondere a queste necessità, a questi bisogni, però provando a rivendicare che nessuno rimanga escluso dalle graduatorie e tutti possano avere accesso, se vogliono, a questo tipo di processi educativi.
Vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare? Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare. Le più piccole dirigili al fiume, le più grandi sanno già dove andare. Così son diventato mio padre, ucciso in un sogno precedente. Il tribunale mi ha dato fiducia, assoluzione e delitto, lo stesso movente. E ora Berto, figlio della lavandaia, compagno di scuola, preferisce imparare a contare sulle antenne dei grilli. Non usa mai bolle di sapone per giocare. Seppelliva sua madre in un cimitero di lavatrici, avvolta in un lenzuolo quasi come gli eroi. Si fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi. E scappo via con la paura di arrugginire. Il giornale di ieri lo dà morto arrugginito. I becchini ne raccolgono spesso fra la gente che si lascia piovere addosso.
Ciao Maddalena, tu sei cofondatrice di Soprassotto, laboratorio in cui abbiamo raccolto delle testimonianze. Potresti raccontarci un po' come è nata questa esperienza e magari dirci anche le tue reazioni dopo l'ascolto di questo audio documentario?
Ciao a tutte e tutti, sono Maddalena, lavoro come artista e attivista, e quindi questo vuol dire dentro e fuori le istituzioni culturali o addirittura nella costruzione di nuove istituzioni, che è un discorso che verrà fuori nel corso di questa chiacchiera. Ma mi viene da raccontarvi perché nasce un progetto di questo tipo e quando, diciamo, siamo nel 2012, nasce anche proprio da un'esperienza personale, cioè ovvero il fatto che mio figlio resta fuori dalle graduatorie dei nidi pubblici e mettendo dei volantini per strada mi rendo conto che in realtà questa situazione è una situazione che tocca tantissime altre famiglie. Quindi insomma provo a capire che cosa sta succedendo, e quello che ci rendiamo conto insieme è che diciamo le graduatorie su cui si poggia un po' l'accesso o meno ai nidi pubblici sono delle graduatorie essenzialmente un po' antiquate, no? E quindi guardano a una forma di lavoro e dei tempi di lavoro che diciamo non esistono più da almeno alcune decine di anni, no? Questo vuol dire che per esempio l'esempio più diciamo classico è che se non hai un lavoro suppostamente puoi rimanere a casa con il bambino. Questo vuol dire che per esempio la ricerca di un lavoro diventa ancora più complessa, e purtroppo è una realtà che tocca soprattutto diciamo il genere femminile. Però una cosa ancora più interessante che notammo all'epoca fu che proprio diciamo c'è tutta una sorta di, chiamiamola, classe che lavora nell'ambito della cultura, di cui a Milano la percentuale è molto alta, no? Per ambito della cultura intendo da la maschera al teatro fino alla radio, piuttosto che l'editing in una rivista. Quindi tutta quella massa di persone che diciamo lavora con contratti atipici, no? All'epoca era ancora il 2012, quindi c'erano ancora i coccopro, insomma c'era tutta una fauna di diciamo di tipologie di contratti che appunto, per ritornare sul tema, le graduatorie proprio non considerano, no? E quindi ti definiscono diciamo senza lavoro, e appunto quindi puoi stare a casa. Questo è il motivo per cui per esempio l'esperienza di Soprassotto di fatto, anche da un punto di vista diciamo di partecipazione, è molto composta da questa tipologia di persone, no? Quindi persone come noi tra i 25 e i 40 anni che di fatto lavorano nei festival, nelle fiere, nelle radio, nei giornali, nel cinema, eccetera eccetera.
No, devo dire, sul tema del lavoro è assolutamente vero quello che racconti, no, come dire, lo viviamo sulla nostra pelle, più che conosciamo bene il problema. D'altra parte anche chi il lavoro non ce l'ha, nel momento in cui perde diciamo il diritto a lasciare i bambini al nido, non ha neanche la possibilità di cercarlo, no? Per cui spesso appunto poi questo problema si, come dire, incide in particolare sul genere femminile, vuol dire che una mamma si trova costretta a casa con, come dire, un problema evidentemente di reddito, ma anche di solitudine, di isolamento dalla comunità a cui appartiene, no? Di perdita di relazioni che spesso sono fondate sul percorso del lavoro. La nostra Costituzione parla di una Repubblica fondata sul lavoro, però poi ci rendono molto difficile l'accesso al lavoro nel momento in cui diventiamo genitori.
Sì, c'è la solitudine, c'è anche la difficoltà di un diciamo reinserimento al lavoro post figlio, che diventa sempre più complesso. Devo dire, faccio una premessa, io non sono una lavorista, nel senso che per me ci vorrebbe un reddito di base incondizionato, ben diverso dalla proposta di questi anni, e però diciamo la possibilità quindi di scegliere se stare con la propria bambina o invece tornare a lavorare. Detto questo, un po' un assaggio dei numeri, cioè in Italia c'è un bambino su quattro rimane fuori dalle liste. Chiaramente queste percentuali diciamo aumentano laddove siamo in grandi metropoli, e nelle città più piccole diciamo sono inferiori, no? Se si paragona questo dato a per esempio i dati dell'ispettorato sulla relazione annuale delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e padri, i numeri sono gli stessi. Quindi questo vuol dire che a fronte di una mancanza del pubblico, di fatto c'è anche una perdita di lavoro, no? E cosa succede? Come giustamente dicevi tu, chi poi prevalentemente cede il lavoro sono le madri, anche se devo dire c'è anche un nuovo fenomeno, no? In questi anni, diciamo, ultimamente stiamo osservando che chi cede il proprio lavoro è anche nella coppia chi guadagna di meno, no? Quindi c'è anche quel tipo di, in qualche modo, discriminazione. magari io faccio un lavoro bellissimo a cui tengo tantissimo, però siccome lavoro meno della mia guadagno meno della mia compagna o del mio compagno, sono costretta a rinunciare a questa cosa. Il problema è che appunto laddove non ci sono posti nei nidi pubblici, le soluzioni sono il nido privato, che diciamo è uno stipendio intero, prendere una babysitter che
anche
però poi a quello devi sommare anche appunto il fatto che un bambino rimane solo tutto il giorno con una persona, insomma ci sono anche dimensioni, necessità dei bambini, questo lo osserviamo da sopra sotto, cioè di condividere, di stare insieme, no? di in qualche modo abitare spazi più comunitari, no? In questo panorama, leggendo questi numeri, non è difficile capire come soprattutto si sia sviluppato, diciamo, nell'intersezione fra una necessità molto concreta, no? Di alcune famiglie, e laddove c'è una mancanza, laddove il pubblico non riesce ad arrivare, no? Siamo comunque all'interno di una fase di diciamo di crisi del welfare, di privatizzazione dei settori della cura e dei servizi, e quindi è chiaro che soprattutto si inserisce all'interno di un contesto già comunque molto difficile, molto eroso dagli anni 70 in avanti, e prova a dare, diciamo, una soluzione diversa, quindi non si sostituisce in quanto privato, ma prova a creare una soluzione comune tra genitori che vivono la stessa esperienza, di auto-organizzazione di uno spazio di cura per bambine e bambini.
E che anche a livello educativo propone nuove forme educative per i bimbi di queste.
Sì, sicuramente, quindi si passa da una necessità molto concreta a poi esperire, vivere, diciamo, quello che questo modello diverso produce, no? E sicuramente gli elementi più, come dire, più forti, e la questione di come si vive lo spazio in tante sfaccettature. Sicuramente c'è un discorso di scuola-quartiere, no? Che poi tra l'altro è un tema, diciamo, non nuovo, che non inventiamo noi, che però nella pratica di soprassotto emerge tantissimo, no? Cioè questo continuo scambio tra quartiere che accoglie e dà ai bambini, e invece uno spazio, diciamo, più dei bambini che a sua volta accoglie le proposte degli abitanti del quartiere, che ne abbiamo diverse, cioè chi non ci sono muri, no? Anche i bambini quando sono fuori su questi carretti in giro per i mercati, per le biblioteche, di fatto stanno facendo formazione al quartiere, no? Perché la loro immagine ci impone delle domande, no? Ci impone per esempio la domanda: io posso condividere la genitorialità? Posso fare così? Quindi posso fidarmi di una struttura, diciamo, non formalmente istituita? Lo lascerei mai mio figlio o mia figlia nelle mani di una persona X, di un altro genitore? E quindi chiaramente è una duplice forma di, diciamo, di autoformazione che si produce. E poi c'è anche, secondo me, all'interno di questo frame, la questione di tenere in considerazione il punto di vista dei bambini, no? Cioè ripensare il quartiere a partire da uno sguardo situato, nel senso che è quello loro. Per esempio, una cosa che incide molto nella formazione a soprassotto, tenendo conto di questa affermazione, è che noi non siamo solo accompagnatori, ma in qualche modo siamo anche accompagnati, no? E questo riprende anche il discorso di prima rispetto a uno spazio che in realtà è per entrambi. E quindi, vabbè, per esempio le derive urbane seguendo lo sguardo dei bambini, piuttosto che adesso introduco un po' più nel dettaglio il libro che ci siamo sentiti di curare dopo 5 anni di esperienza, che è appunto come aprire un nido pirata nel quartiere, dove, per fare un esempio, tutte le fotografie all'interno di quel libro sono fotografie dei bambini, no? E in qualche modo un po' per indicare quanto appunto quello sguardo è uno sguardo, no? E noi lo consideriamo, proviamo a non oggettivare i bambini, ma a prenderli in considerazione come soggetti, no? Siccome stiamo costruendo una comunità, loro fanno parte della comunità, tra l'altro spesso fanno parte anche delle nostre assemblee mensili, e quindi fanno parte in modo molto rumoroso della nostra comunità.
No, prima accennavi anche a questa cosa dei carretti che non abbiamo raccontato, soprattutto gira tutti i giorni per l'isola con questi carretti che trasportano dai 6 agli 8 bambini, e il quartiere, come dire, conosce benissimo questi carretti, no? C'è un senso anche di assunzione un po' del progetto da parte del quartiere, che lo accoglie e lo condivide. Il carretto è in qualche modo diventato un simbolo, no? All'isola di un'esperienza di cura, di attenzione, di relazioni inedito e che è stato riconosciuto. Questo mi sembra molto interessante, no? Anche da chi non partecipa direttamente.
Ma sì, devo dire che anche rispetto, diciamo, alla compilazione di questo libro, in realtà mi sono resa conto come ci sono alcuni elementi cioè molto caratterizzanti di Soprassotto che in realtà ci sono sempre stati, cioè come se avessimo già chiare delle cose in modo inconsapevole, no? Quindi, per esempio, il primo oggetto che abbiamo voluto, no, come comunità, appunto, sono questi carretti, no? Quindi già l'idea di non chiudersi in uno spazio ma attraversare il quartiere, anche perché era lo stesso quartiere che ci stava ospitando, erano le stesse persone del quartiere che ci hanno finanziato i carretti, erano le stesse persone del quartiere che ci facevano entrare nella ferramenta, nella biblioteca, senza scandalizzarsi dall'arrivo di 10 nanetti, e come anche questa dimensione appunto di porosità anche sull'età, no? Per esempio, rileggendo alcune prime statement del progetto, c'è già questa compresenza di bambini e genitori, cioè è già molto chiaro il fatto che non è un luogo solo ed esclusivamente per bambini, no? È chiaro che l'esperienza sarà un'esperienza per entrambi, no? Per esempio, una delle prime frasi che avevamo scritto era Soprassotto un laboratorio permanente per bimbi e per i loro genitori.
E come questa esperienza potrebbe riprodursi in ambiti pubblici, secondo te?
Allora, per rispondere alla tua domanda, è una domanda, diciamo, che richiede un po' una risposta complessa, cioè, posto che siamo diciamo in un periodo dove il ruolo del pubblico sta cambiando profondamente, purtroppo, e quindi, diciamo, c'è una riorganizzazione delle istituzioni che e diciamo degli ambiti della vita che un po' immagine e somiglianza del mercato, no? E quindi questa cosa, a nostro avviso, implica, diciamo, delle pratiche alternative, in realtà, per ricostruire un po' quel ruolo pubblico e trasformarlo anche, perché voglio dire, le istituzioni dentro cui noi siamo cresciuti, diciamo, più solide, quelle di una volta, anche quel modello non è che è privo di critiche, no? Molto assistenzialista, piuttosto paternalista, eccetera, eccetera. Devo dire che queste pratiche più legate a comunità, chiaramente piccole rispetto ai grandi numeri, sono per me queste forme di autogestione, diciamo, un punto da cui ripensare le istituzioni in una fase di crisi. Quindi quello che vorrei fosse chiaro è: noi non siamo contenti che ci sia un buco nel pubblico. Non siamo contro il pubblico, come dire, già attaccato da tutte le parti. Quello che stiamo facendo è coprire un pezzo, e nel coprire un pezzo scoprire come le istituzioni, diciamo, del futuro o del prossimo presente possano essere trasformate.
Grazie Maddalena, io ti ringrazio. Il nostro tempo purtroppo è giunto al termine. Vi ricordiamo che il libro Come aprire un nido pirata nel vostro quartiere è disponibile su soprasottomilano.it.
La settimana prossima vi parleremo dei genitori a partita IVA e delle difficoltà che incontrano al giorno d'oggi, e vi lasciamo con la canzone di Geppetto di Nino Manfredi.
Corri!
Piano, non ce la faccio, sono stanco io.
Non aver paura, bambino, ormai ci sono io.
Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare.
quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro. Per non essere più solo mi son fatto un burattino, per avere l'illusione d'essere padre d'un bambino.